indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie.
Buonasera e ben ritrovati ad Indica, nuove narrazioni sonore. Ciao a tutti, io sono Salvo e dall'altra parte lì con me c'è
Matteo.
Ciao e poi abbiamo anche Palm Down come nostro ospite. Ciao Palm Down.
Ciao, ciao a tutti.
Prima di iniziare l'intervista però lanciamo rapidamente i brani, li facciamo suonare. Dunque abbiamo Dots, che è di Palm Down, e poi Black Chandelier nella cover di Biffy Clyro. Quindi questo è Palm Down e buon ascolto. I've paid attention to the details, but I clearly missed something. I don't know how to love in this digital days, but I keep trying. I feel bad, I've lost touch, lost your gaze in a full crowded parade. I am sorry, I'm changing in multiple ways, almost every day. It changes from my end. I can't connect the dots to the light. Walk go straight up and down into the colors of the time. Just painting a happy John by child. Don't worry, I will color it right. That word from an unknown book's page makes me a winner of an inner straight fight. With the spotless printed quotes that I hang, set the house on fire. And maybe one day I could cut my ID. Everybody's here out there and chances to rob it again. And I can, and I can. I can connect to the light. We go straight up and down in circles of the time. It was painting my happy John by child. Don't worry, I will color it right. Call it right, and I will call it right. And I'll call it right. I'll call it right. And I will call it right. And I will call it right. And I'll call it right. And I'll call it right. And I will call it right. Drip, 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 drip. I shouldn't laugh, but I know I'm a failure in your eyes. Oh, I know it's death, but I guess I'm now a deep inside. It feels like we're ready to crack this taste, you know how I. When it's just the two of us, only the two of us that could die. You left my heart like an abandoned car, holding a warning and I used to it all. But I used to be free. We're gonna separate ourselves tonight. Where I was running scared but all the night. But there's a black chandelier. It's casting shadows and lights. sit in silence for the rest of my life if you like. A dress in a once with industrial gloves made of wire. A feeling penetrating a skin we began to light. When it's just the two of us and you let a cup of cyanide. You left my heart like an abandoned car, holding a warning and I used to know. But I used to be free. We're gonna separate ourselves tonight. Where I was running scared but all the knives. But there's a black chandelier, it's casting shadows of mine. We're gonna separate ourselves tonight. Where I was running scared but all the knives. But there's a black chandelier. An abandoned car, holding a warning and I used to know. But I used to be free. We're gonna separate ourselves tonight. Where I was running scared but overnight. But there's a black chandelier, it's casting shadows. We're gonna separate ourselves tonight. Where I was running scared but all the night. But there's a black chandelier.
Ed eccoci tornati, abbiamo ascoltato Dots di Palm Down e poi la sua cover di Black Chandelier, si pronuncia così, Salvo?
Penso chandelier.
Chandelier dei
Vabbè, no, no, ma chiediamolo al diretto interessato. Infatti, tu come lo pronunci?
Sì, sì, black chandelier.
Chandelier.
Un po' chandelier.
Chandelier, questo S è un po'.
Sì.
Un po' alla De Sica, sai. No, visto che diciamo è un po' ancora il periodo.
Hai una pronuncia molto particolare, tra l'altro poi ti farò una domanda, quindi anzi direi cominciamo subito, visto che comunque ecco, proprio cominciamo dalla domanda più introduttiva di tutte, insomma, come mai hai deciso di chiamarti Palm Down?
Allora, ho deciso di chiamarmi così perché 3-4 anni fa stavo ascoltando un disco dei Touché Amore. Era nel 2016, quindi 4 anni fa, quasi 5. E c'è una canzone nel disco che si chiama Palm Dreams. E io quella canzone l'ho ascoltata in continuazione. Poi, non so, una sera sono andato a letto a dormire e ho sognato proprio questo nome. Non so che match abbia fatto il mio cervello durante la notte, però la prima cosa che ho fatto è sono andato su Spotify a cercare Palm Down. E l'unica cosa che ho trovato era invece è stato Palms, quindi al plurale, Down, che era una sorta di progetto africano di percussioni. Allora ho detto ok, in Europa va bene anche Palm Down. Quindi poi in realtà mi piaceva perché comunque è semplice, qualsiasi italiano, mi sono fatto il problema magari di scegliere un nome difficile da ricordare, scrivere, pronunciare, invece ho detto ok, Palm Down funziona, grazie Touché Amore che mi avete dato questa, non lo so, questa scintilla durante la notte, non so come chiamarla, quindi ho detto funziona. Poi comunque a me, anatomicamente parlando, la mano mi piace molto come parte del corpo, sia per le strette di mano, carezze, insomma, quindi poteva anche essere buona come, non lo so, una sorta di, cioè da raffigurare, no? Quindi ho detto ok, Palm Down va bene.
Tra l'altro poi, ecco, visto che prima si parlava anche un po' della tua pronuncia, quasi quasi, ecco, mi viene proprio da chiederti come mai, cioè nel senso, hai una pronuncia davvero molto molto particolare, perché tu hai la pronuncia che secondo me è tipica dei cantautori melodici americani, quindi questa pronuncia molto, molto pulita, ma allo stesso tempo anche molto americana, appunto.
Ah, grazie, grazie.
Quindi cioè, è una pronuncia che a me piace, dico la verità, rende il parlato molto, molto pulito, molto comprensibile, quindi io dico la verità, da studente appassionato delle lingue, dell'inglese in particolare, trovo questo modo di parlare molto, molto chiaro e davvero bello. Quindi ti chiedo se ti sei applicato, se l'hai studiato, se magari deriva anche da esperienze di vita peculiari tue, magari, non so, dello studio all'estero, o se magari ti esce naturale.
Ma guarda, io allora intanto ti ringrazio tantissimo per questo complimento, perché cantando in inglese questo è intanto l'obiettivo numero uno, quello di riuscire a pronunciare e cantare senza far sentire troppo magari l'accento maccheronico o italiano. Io diciamo già da piccolo sono sempre stato circondato dall'inglese in generale, perché mio padre è interprete inglese e francese e lui fin da piccolo ha proprio martellato su di me con l'inglese. Poi io non ho fatto nessun corso di studi esterno se non scuola. E finita scuola, diciamo ascoltando sempre musica in inglese, ho iniziato invece una sorta di studio personale, se così vogliamo chiamarlo, di ascolto. Cioè io ho ascoltato tantissimi podcast in inglese, non so, prendiamo ad esempio TV e serie TV in inglese sottotitolate, magari in italiano per non perdere i pezzi, quindi diciamo costantemente ho fatto questo lavoro qui. Io sono un amante del doppiaggio, non lo faccio, ma mi piace tutto questo aspetto qui. E quindi ho fatto anche un corso, insomma, dei corsi di canto per migliorare sia la parlata, la pronuncia, la respirazione e tutto il mondo del parlare e cantare. Però è una cosa che io delle volte, cioè adesso vi dico questa cosa, mi ritrovo a parlare da solo in inglese, perché come se diciamo non ho nessuno con cui parlare in inglese e quindi parlo da solo in inglese per, non so, capito, fare una sorta di allenamento. E poi questa cosa l'ho proprio trasportata sulla musica, quindi ecco già ci sono delle canzoni mie registrate nel 2017 dove la pronuncia e il modo di cantare in inglese era completamente diverso, e nel corso di 3 anni ho fatto proprio un lavoro mirato a migliorare proprio questa cosa.
Beh, devo dire che il risultato si vede.
Meno male.
No, ma infatti stavo pensando a quanto anche nella mia esperienza personale, alla fine tutto quello che è il podcasting in lingua inglese, le serie TV, mi abbiano dato effettivamente molto più conoscenze, molto più un'idea del suono, della lingua rispetto alla scuola, per dire. Ovviamente le basi là, però diciamo fruire di una cultura in una lingua diversa dalla tua d'origine serve,
certo,
molto.
Non è facile.
Anche perché poi cioè nel senso fai la scuola e impari i termini basilari, invece poi tutto lo slang, chiamiamolo così, lo impari dalle serie, dai podcast.
Sì, è vero. O magari da, non so, ci sono alcuni siti, su esempio Urban Dictionary se non sbaglio, dove comunque lì vai alla ricerca di terminologie, però sì, diciamo che poi uno alla fine si appassiona perché gli piace e lo porta avanti da solo.
Eh sì, infatti ad esempio con Salvatore 2 settimane fa, mi pare, ci chiedevamo cosa significasse flapper, ok? Anzi no, frapper, che vuol dire fake rapper.
Ah ok, tipo una sorta, non so, di slang, questo è slang,
sì,
no?
Slang, infatti Urban Dictionary ci ha dato la soluzione, cioè me lo immaginavo che fosse fake rapper, però per essere sicuri, vedi internet anche. Tutto
sì, come se
che
diciamo ci fossero 2 dizionari paralleli tra quello che è la grammatica e quello che è lo slang.
Sì, perché tipo se lo metti su Google Translator, quello, diciamo, il traduttore che tutti hanno a portata di mano, non, certe traduzioni non te le dà,
no.
Non ti spiega nemmeno da,
certo,
dove deriva,
certo.
Infatti tipo quei siti come Urban Dictionary o Dictionary, non mi ricordo bene la pronuncia, questo lo aggiungo io, sono belli perché ti danno anche l'origine, quindi è anche un po' un lavoro sulla cultura, ok
di base. Sì, è vero.
E io invece ti vorrei chiedere, rimanendo e parlando ora proprio di canzoni, la tua canzone I Was Hurt, come è nata? È la mia canzone preferita di tutte le tue, cioè del,
grazie, del, grazie mille,
del tuo ultimo disco, ok,
sì.
E anche di quello che è uscito dopo, dei B-Sides, è la mia preferita perché è quella più forte, sempre a parere personale. Quindi magari volevo chiederti qualche informazione in più, un background, come dire.
Allora, sì, quella lì è la canzone, diciamo, che forse è stata tra le più impegnative del disco, perché tocca delle dinamiche un po' particolari, nel senso, diciamo, parla un po' del rapporto che ho avuto con mio padre nel periodo in cui si è separato con mia madre, e quindi all'età di 16 anni hai una visione delle cose, ma anche proprio dei rapporti, insomma, ecco, soprattutto con un genitore, completamente diversi ad oggi, magari ho 25 anni, e quindi vedevo una sorta di mancanze, di non attenzioni, di tutto un po' sbagliato rispetto a come, non lo so, un figlio vuole vedere i genitori insieme, ok?
Sì.
Quindi tutte queste serie, diciamo, questa sorta di elenco di cose che a me non andavano bene, facevano male. E infatti nella canzone a un certo punto dico: alla fine di tutto I was hurt, cioè alla fine di tutto so io quello che ci sta rimettendo. E quella sì è stata la canzone. Mi dispiace non averla spinta rispetto ai singoli che sono usciti come le altre, ma in realtà preferivo proprio quello che sta succedendo adesso, ovvero che tu l'hai sentita, ti è piaciuta e me ne stai parlando. Diciamo è stata una di quelle che non volevo proprio presentare al pubblico, anche perché era un po' un argomento difficile e anche poco pop da presentare al pubblico, una cosa del genere. E quindi diciamo negli altri singoli ho presentato delle cose un po' più leggere, ma anche queste così, diciamo, è una tra le mie preferite anche del disco, perché è molto, e non la suono neanche spesso perché comunque è lunga, articolata, non è proprio cotta e mangiata, però grazie della domanda.
Ma infatti ti dico, ma è la canzone che è rimasta di più, sai, ti ascolti un disco una volta, due, poi magari inizi a riascoltare dalle canzoni che istintivamente ti sono rimaste di più. E devo dire che I Was Hurt è quella che mi ha lasciato più curiosità di riascoltarla, di cercare di capire il testo, il mood generale che crea. Poi anche ti dico, da ascoltatore, è bello che ci siano le canzoni che vengono promosse come singoli, che diventano delle hit, che diventano conosciute, che girano. Però è anche bello che poi ci sono quelle canzoni magari non spinte direttamente, ma che tra i fan diventano dei classici, come dire, interni.
Sì, è vero, è vero.
Ecco, cioè, in ogni penso che ogni artista abbia un po' la classica canzone. Okay.
Sì, diciamo quella che presenta, però ci sono anche quelle che è bello scoprire, no?
Sì. Cioè, magari delle canzoni su cui anche delle volte nei vari documentari raccontano di come canzoni su cui non si avrebbero investito un euro, che magari erano un po' dei riempitivi, alla fine sono diventate delle hit senza video, senza diventare singoli e così via.
Sì, no, capisco perfettamente, perché tantissime canzoni che piacciono a me di tanti artisti preferisco poi più queste canzoni filler che il singolo stesso.
Infatti, cioè, per farti un esempio, i Ministri, che ascolto tanto, mi piacciono molto.
Okay.
Ad esempio, La Televisione, che è che è una ghost track dell'album Fuori del 2011, cioè che per ascoltarla devi arrivare all'ultima canzone, aspettare tipo un quarto d'ora e poi parte. È una canzone che è stra amata dai fan, eppure è una canzone, è una cavolo di ghost track. E comunque, rimanendo sempre magari in tematiche un po', come dire, emotive, chiamiamole così.
Okay.
Ti volevo fare questa domanda che magari è un po' più, un attimo più, magari macchinosa, quindi nel caso chiedimi. Nelle tue canzoni sono presenti le vibes del sentirti fuori posto, anche i luoghi che dovrebbero farti sentire al sicuro, oppure no?
Allora, stai parlando, diciamo, del disco, cioè alla fine
sì.
Il disco e l'ultimo EP sono abbastanza collegati tra di loro.
Infatti li ho visti come come un'uscita unica alla fine.
Sì, esatto, perché alla fine poi io ho fatto uscire il primo disco, Unfamiliar Air, Unfamiliar Places, e l'EP Unfamiliar Songs, quindi fa parte tutto del gruppo, tra virgolette, Unfamiliar.
Ok.
Ma in realtà questo è un, diciamo, il fulcro sta un po' nel titolo del primo disco, Unfamiliar Air, Unfamiliar Places, ovvero quella sensazione di trovare un'area appunto non familiare,
sì,
in dei luoghi invece che dovrebbero essere familiari, cioè in dei luoghi dove tu dovresti sentirti un po' al sicuro, o comunque con delle persone che conosci da anni e da tempo e che dici ok, questo è un po' il mio porto sicuro, no? Questo è un po' la persona o il posto in cui io vado e posso essere libero di essere me stesso. E quando poi queste persone o questi posti non fanno il loro dovere, ti ritrovi a essere completamente spiazzato, cioè nel senso non so, magari ecco una mia ex ragazza che ero lì, che pensavo no, chissà il futuro, le cose insieme, e poi ti ritrovi magari un po' dal giorno all'altro da solo e quindi dici ma come, io stavo investendo tempo, spirito e animo per questa cosa, e poi prendi consapevolezza di questo, cioè in realtà è una consapevolezza che è tutto bello se curato e costruito nel tempo. Diciamo, il mio obiettivo con questo disco e dalla pubblicazione in poi era quello di non meravigliarmi se questi posti non familiari, diciamo, se questi posti familiari a un certo punto diventassero non familiari. È un po', insomma, tutta una sorta di cioè una crescita personale. Okay. Quindi il relazionarsi con gli altri e capire quanto tu puoi darti e quanto gli altri ti possono dare.
Sì, infatti, perché delle volte si dà per scontato che certi posti siano, a prescindere, dei posti buoni, positivi. In verità poi ci si ritrova dopo molto senza che lo si voglia a diventare consci di una cosa inconscia, ovvero...
Esattamente.
Cioè, ci sono posti, e lo sto vivendo in questo periodo, dove praticamente uno dice sì, ma tipo è un posto relativo alla mia intimità, però non sto bene e ti fa strano sta cosa. E
sì, assolutamente. Se posso fare un altro esempio,
vai.
Io ci sono un paio di canzoni che parlano del, diciamo, del rapporto di amicizia con un amico mio che ho avuto per 18 anni. Considerando che io ne ho 25, facendo il calcolo, gli anni che rimangono sono pochi. Quindi è da tantissimo tempo che avevo questo rapporto di amicizia, che uno può considerare un po', no, come quell'amicizia d'infanzia, quel punto in cui dici lui mi conosce, ci conosciamo benissimo e non so, possiamo condividere tutto, però è finita anche quell'amicizia. Cioè nel senso, dici ammazza, dopo 18 anni, che sono al tempo erano più gli anni che di me e mia sorella, cioè io conoscevo mia sorella da meno tempo, perché mia sorella è più piccola, e questa cosa mi ha spiazzato, ho detto ok, non voglio più meravigliarmi così tanto, cioè nel senso voglio andarci sempre coi piedi di piombo, cioè comunque dandomi e essendo sempre onesto e sincero con chi mi circonda, però non voglio più rimanere fregato da questo punto di vista.
No, sì, infatti secondo me è che quando poi hai questi rapporti molto lunghi, anche io ho avuto un'esperienza simile, un mio amico che conoscevo da quando eravamo alle elementari, amicissimi e tutto, poi a un certo punto ha sbarellato, il classico caso di trova la tipo a scompare dal mondo, e lo fai presente, si incazza e va tutto a quel paese. E cioè tu come persona dai per scontato che ci sarà sempre quel rapporto, e invece puff, così nel giro di un giorno anche va tutto a, diciamo, a quel paese, come si dice.
Sì, infatti, esatto, cioè la cosa che voglio risottolineare è che quando succedono queste cose non voglio più meravigliarmi e rimanerci male come sono stato in passato.
Eh sì, ti fai un po' la pellaccia, come si dice, la pelle dura, insomma.
Sì.
Ma quindi secondo te questi posti che non sono, che dovrebbero essere familiari ma non sono così sicuri, sono sia posti fisici ma anche posti, come dire, umani? Cioè vivere i rapporti umani come un contesto dove tu stai bene, cioè quando sto con quella persona sto bene, poi per delle cose inizio a starci male, anche
sì,
in quel senso.
Infatti, come diciamo che di solito si dice che la casa non sono le mura ma chi c'è dentro la casa che crea l'armonia della casa, no?
Sì.
E infatti diciamo che io ho capito che qualsiasi tipo di rapporto, anche se poi magari dura 2 mesi, è durato 2 mesi perché entrambe le persone hanno voluto farlo durare così poco, nel senso che comunque coltivare un rapporto di amicizia, d'amore, ma semplicemente anche io, ecco, io con mia sorella, io con mio padre, cioè con la famiglia, è una cosa che va fatta in due, nel senso le responsabilità stanno al 50%, e se finisce come questa amicizia di 18 anni, l'abbiamo fatta finire in due, nel senso non è una decisione presa solamente da una parte, ok, ci possono essere dei casi dove è così, però io che dall'altra parte, insomma, ci sono rimasto male, poi alla fine non ho fatto niente per riprendere questa amicizia, e neanche dall'altra parte.
Eh sì, è quello anche.
quindi c'è, nel senso, le cose sono fatte al 50%, si sbaglia al 50% e si portano avanti al 50% a testa. E quindi questa è la cosa che più io premo su qualsiasi tipo di rapporto.
Sì, infatti anche da qualsiasi tipo di rapporto, dall'amicizia, rapporti di coppia, rapporti familiari, è un dare avere comune, cioè quando invece in tante volte magari dai tanto, ricevi una sega e da lì iniziano le increspature, come dire.
Certo.
Grazie mille, sei stato molto, come si dice, esaustivo nella risposta.
Niente.
A lei la parola.
Allora, guarda, io in realtà passerei a parlare di sound, perché comunque è un argomento che diciamo ci aiuta, secondo me, anche a spiegare meglio completa un attimino il discorso che abbiamo fatto. Allora, dunque, io avevo già fatto degli accenni al fatto che somigli, cioè il tuo stile somiglia un po' a quello del cantautorato americano, e quindi magari, ecco, io personalmente ci ho trovato molte di quelle similitudini con gruppi o anche solisti della scena americana. Mi riferisco, diciamo, degli anni 2000 e 2010, no? Giusto per farti qualche esempio, magari Goo Goo Dolls, Nickelback, ecco, i Frey un po' meno, però comunque tutti i gruppi con i quali io ci sono cresciuto, più o meno. E quindi ti volevo chiedere proprio questo, insomma, visto che questo è un sound anche che non si sente quasi più, tu però sei riuscito a renderlo attuale, a renderlo fresco.
Che un po' a modernizzarlo, dici?
No, ma cioè, lo hai fatto tuo, e da questo punto di vista, per quanto mi riguarda, è quello che serve per rendere un suono autentico. E di conseguenza anche proponibile in un lavoro artistico. Quindi è un suono che, sentendo te, per me non è invecchiato per nulla, anzi, cioè, voglio dire, siamo riusciti con la Retrowave a resuscitare le sonorità anni 80, perché non dovresti riuscirci tu con questo tipo di vibrazioni? Quindi la domanda è se tu magari hai seguito una ricetta personale, particolare, ecco, per rendere attuale questo sound, se era magari una tua intenzione effettiva quella di anche avere questo tipo di riferimenti culturali, o se semplicemente suonando ti sei accorto che questo è il tuo modo di fare musica e non c'è niente da fare, quindi ci sei arrivato spontaneamente.
Allora, guarda, io diciamo sono cresciuto ascoltando una serie di artisti che sono figli di altri artisti, come diciamo succede abbastanza spesso questa cosa, però in un settore musicale ben specifico, ovvero se prendiamo come, chiamiamoli tra virgolette, padri fondatori, un Bruce Springsteen, un Tom Petty, un Johnny Cash, un non so, tutto quel filone folk americana lì, da lì sono nati altri gruppi, altri progetti, altri artisti. Ecco, io sono, diciamo, un po' la terza generazione, partendo da questi che ti ho appena detto, perché io sono, diciamo, mi piace tantissimo Frank Turner, Brian Fallon e i Gaslight Anthem, Dave Vos, i Mumford & Sons, Lumineers, tutta una scena acustica che poi magari è diventata anche full band, ok? Quindi una band completa, che però viene da quel background di Springsteen, Tom Petty e gli altri. E oltre a tutte queste influenze acustiche, io dai 14 anni, comunque, per carità, anche tuttora, però ho sempre ascoltato punk rock, pop punk, e quindi c'è un po' un mix di generi tra quello che è il folk, tra quello che è il pop e tra quello che è il punk. E un po' la combo di queste cose mi ha portato a fare quello che ho fatto, quindi prendo spunto dalle cose che più mi piacciono di tutti questi generi. Ecco, il folk americana suonato magari negli anni 60 non è una cosa che mi prende proprio a cuore, perché lo sento che è proprio lontano dal mio stile, magari, ecco, perché ascoltando band come Green Day, NoFX, da quando ho 14 anni prendo un po' alcune cose da alcuni artisti. E poi in più cerco di metterci una sorta di vena naturale, che è quello che mi viene scrivendo magari una melodia, scrivendo un ritornello, scrivendo qualcosa. Cioè, diciamo che io quando scrivo magari penso a una canzone in particolare, anche se poi quella canzone non viene percepita, come esempio tu dicevi Nickelback. Cioè io avrò sentito sì magari 3-4 canzoni o comunque un po' di sfuggita, però non ho mai pensato a loro. Però tu mi dici che hai questo riferimento, e nel senso questa è una cosa bella. C'è una cosa che fa parte tutta di una scena musicale abbastanza ampia, che a me fa ricordare alcuni artisti, a te ne fa ricordare altri. Quindi questa è una cosa che mi hanno detto in diversi e che io in realtà me ne sono reso conto solamente quando me l'hanno detto, perché di partenza non c'era questo spirito durante la scrittura, non avevo questa intenzione. E diciamo, una volta finito questo gruppo di canzoni Unfamiliar, il passo dopo è quello di continuare a portare avanti un po' questo stile, però aggiungendo proprio una full band, cioè nel senso a me piace suonare da solo, però sono cresciuto ascoltando le band, cioè anche se anche il progetto era singolo, ok, diciamo un Frank Turner è una persona che diciamo ci mette solo lui la faccia, però in realtà lui suona full band. Quindi questo è il passo successivo che voglio fare e che sto facendo già in questo periodo.
Beh, guarda, ti ringrazio anche perché, cioè, voglio dire, questa è una risposta che devo dire molto molto completa, tra l'altro poi spazia anche tantissimo. Tu hai parlato per esempio di punk rock, io ti dico la verità, ce l'avevo anche un po' visto, perché ci sono effettivamente riferimenti chiari soprattutto a alcune band, tipo, che ne so, i Blink, che io li ascoltavo tantissimo, però alcune canzoni melodiche mi ricordano te, tra l'altro anche Matteo c'ha proprio questo. Infatti noi ci guardavamo in faccia prima mentre tu parlavi, perché dicevo eccala Matteo, era questo il tasto su cui voleva battere, quindi vai Matteo.
No, nel senso che quando ci siamo confrontati sulle domande, lui aveva trovato i riferimenti che ti ha detto, invece io gli ho detto guarda, a livello di scrittura questa crescita che poi esplode in una melodia dal sapore molto pop mi ricorda molto, anche come velocità, come intensità, tutto quel filone pop punk tra la fine dei 90 e l'inizio dei 2000, quindi Blink, Offspring e compagnia, non i Limp Bizkit come si chiama, un altro mondo, però quel tipo di scrittura, ok, punk, l'ho ritrovata, pop punk, ok? L'ho ritrovata nella tua scrittura, un po'. Quindi gli ho detto, mi verrebbe da... la prima cosa a cui penso come riferimento musicale è quello, ecco.
Ma sì, ma ci sta benissimo, nel senso... comunque il primo disco è una raccolta di canzoni che io ho scritto negli anni prima. Quindi non è un... sai, magari quando uno dice inizio a scrivere il disco, sì, da lì a un anno tiri fuori 10 canzoni che magari possono assomigliare a una serie di band o artisti che stai ascoltando in quel periodo. Invece là il primo disco diciamo è stato un po' facile, perché io avevo quella canzone ispirata un po' a quell'artista, un'altra ad un altro, quindi poi mettendo insieme io, cioè nel senso, riconosco che ci sono delle influenze che ad oggi, 3 anni dopo, dico ok, per il primo disco ci stanno bene, funzionano, e riallacciandomi poi al discorso del, diciamo, del futuro, voglio sperimentare un po' un lato abbandonando i primi 2000.
Sì, sì. Poi c'è una cosa secondo me molto importante che non si dice abbastanza, che comunque tutta la musica rock and roll dagli anni 60 in poi, le hit, ok, hanno anche tipo il Britpop, il pop punk, hanno a livello di musica anglosassone hanno un po' quella struttura, ok, che è appunto di partire con un cantato che è un po' con la voce un po' più bassa, che poi si alza e c'è la melodia che ti prende, ok?
Sì, sì, sì.
Cioè, questa roba, ti dico, questo andamento sonoro, adesso magari non so esattamente le parole tecniche da utilizzare a livello di scrittura, però lo ritrovo dai Rolling Stone, appunto agli anni 80 per dire, agli Smiths, agli Oasis, fino ad oggi, ok? Questo
sì, beh, infatti c'è, diciamo, anche un po' questa, chiamiamola tecnica, ovvero di partire un po' più soft e poi far proprio aumentare il gain al volume.
Bravissima.
Cioè quella è il gioco più facile da fare, perché se tu parti invece con una canzone molto forte all'inizio, o il ritornello lo fai ancora più forte o diciamo magari abbassi la dinamica, però perde un po' di ciccia, di pompa. però la cosa bella dello scrivere canzoni è che in realtà non c'è mai una regola.
No,
ci sono alcune cose che ti vengono naturale, diciamo, ti viene naturale scriverle in un certo modo, altre invece dove magari la canzone è tutta quanta piatta, dritta, ma funziona comunque.
Difatti questo ultimo songwriting qua mi ricorda molto lo stile di un artista torinese che è Roncea, non so se l'hai mai sentito.
Come, ripeti, scusa?
Roncea è un po' più folk di te, tra virgolette folk così, però ha un po' quell'andamento, cioè lui parte subito, ti rende chiaro subito il mood della canzone, continua così per 2-3 minuti, però funziona molto bene. O no, Salvo, tu anche, ce l'abbiamo anche intervistato, visto live.
Guarda, io in realtà non faccio obiezioni, perché stavo ascoltando il tuo ragionamento, quindi
ok, cioè nel senso
mi trovo d'accordo.
Comunque, per riassumere, era giusto per dare un po' le due direzioni magari di scrittura. Poi ovviamente ci sono magari anche tipi di scrittura strani, tipo i Sonic Youth, cioè nel senso che magari partono,
sì, perché
distorti.
Magari alcuni tipi di scrittura, soprattutto nel punk, viene privilegiato il suono e la voce passa un pochino in secondo piano,
sì.
Magari nel pop attuale la voce è solitamente proprio a livello di missaggio, cioè entrando un po' più nella parte tecnica, è proprio di volume superiore alla musica,
sì,
quindi
sì,
poi
sì.
Nel corso degli anni cambiano tante tecniche, tanti modi di presentare la musica, però ecco, la cosa sicuramente bella dello scrivere è che non c'è fondamentalmente una regola. Ci sono, ad esempio, a me piacciono anche tante canzoni senza un ritornello vero e proprio, però la canzone funziona comunque.
Sì.
Ok, magari non sarà una canzone radiofonica, magari le radio non la passeranno, sarà una di quelle canzoni filler che dicevamo prima, però perché no?
No, infatti, ma anche tante canzoni dance, per esempio, parlando di roba anche ballabile, non hanno dei veri e propri ritornelli, cioè, nel senso, hanno dei vari break ogni tanto, cambiano il ritmo, però funzionano bene senza avere dei momenti esplosivi. Ecco, quindi
sì, è vero, poi magari ecco, su alcune canzoni la voce dice quelle due o tre cose ridondanti e poi sì. È tutto ritmo.
Però vedi, tipo, il bello delle tue canzoni, perché c'è pop e pop, cioè nel senso, se prendi anche il pop smielato italiano anni 90, 2000, quello che tipo Neck, Pausini e compagnia cantante, cioè anche loro avevano quello di partire soft e poi aprire a manetta. Aprire tutto, come dice Duccio in Boris.
Cioè, tra l'altro, che citazione!
Cioè, mi è venuta adesso, perché ho detto aprire.
Smarmella!
Sì, perché proprio smarmellano. Cioè, tipo una canzone di quel pop là, proprio smarmella, perché apre nel ritornello, però rimane comunque molto melensa come cosa. Quindi l'apertura e la smarmellatura ci stanno come. Forse
sì,
come.
Sì, poi guarda, cioè, venendo dal punk, per me lo smarmella delle volte è proprio doveroso. Cioè, nel senso, qua vai, metti il fuzz, fai casino, sti cavoli.
Quindi, però vedi, c'è pop e pop, cioè c'è quello che comunque quando apre tutto tiene bene il ritmo, invece ci sono quelle tipo il pop anni 90, primi 2000, che mio Dio, ragazzi, comunque, diciamo, dammi una lametta che mi taglio le vene. Lei, Salvo, ha qualche altra domanda, mi sa. Poi io vorrei fare l'ultimo.
Allora, che sì, guarda, in realtà ci sarebbe anche un tema interessante qua da snocciolare, se magari abbiamo il tempo. La domanda è questa, ecco. Per quanto tu ne sappia, quali sono le novità più interessanti della scena indipendente romana?
Indipendente romana?
Sì.
Allora, per quanto riguarda un po' il mio genere, è difficile, perché negli ultimi anni, come penso abbiamo visto un po' tutti, ha prevalso proprio un cantautorato italiano.
Lit pop, diciamo.
Sì, esatto, che quindi sta andando molto forte. Io non ho troppi riferimenti sulla scena romana, e in realtà mi trovo anche un po' in difficoltà, nel senso, comunque ci sono magari, allora io faccio parte di una scena musicale un po' varia, dal punk all'acustico, al core, all'emo, e però nel mio caso specifico non te lo so dire, anche perché sono onesto, anche quando devo organizzare delle date a Roma è difficile trovare qualcuno che faccia il mio stesso genere. Infatti questo è un po' una sorta di obiettivo che ho io, ovvero di andare avanti, anche se poi quando sono a Roma magari trovi quella che canta in italiano, trovi quello che canta un pop, non lo so, americano, però riferimenti su Roma è un po' difficile. Dammi un minuto.
No, no, ma tranquillo, cioè la domanda in realtà è molto meno impegnativa di quella che sembra. Cioè quello che noi vogliamo chiederti è non necessariamente se ci sia qualche artista collegato al tuo genere, quanto piuttosto in base ai tuoi ascolti, in base agli eventi pre-Covid naturalmente, la domanda, ecco, però in base ai concerti che andavi a vedere, ecco, quando si poteva, l'imperfetto è d'obbligo in questi casi, in base ai concerti che andavi a vedere, in base alla tua cultura personale, a come ti confronti con gli amici, quindi tutto questo messo insieme, quindi quali sono secondo te, o anche gli artisti che hai conosciuto strada facendo per esempio, quindi naturalmente io da questo toglierei per esempio tutto quello che già è mainstream, anche se te lo spacciano come indie barra indipendente, ok? Quindi certo. il discorso non riguarda quello, riguarda piuttosto la scena emergente di ragazzi che stanno iniziando a farsi vedere in giro, a farsi conoscere, ecco, quindi volevamo capire insomma chi sono quegli artisti che secondo te nell'area romana potremo trovare, insomma potremo conoscere un po' meglio tra qualche annetto a questa parte.
Guarda, il problema è che del genere che faccio io è molto molto difficile, però sono venuto a conoscenza insomma negli ultimi anni, vabbè in realtà più degli ultimi anni, 4-5 anni, di alcune band che secondo me sono molto fighe. E ad esempio i Zed Side Project sono un gruppo che nel 2012-2013, se non ricordo male, andavano molto forte e fanno un mix tra un indie rock, folk, punk che a me piace molto. So che ultimamente comunque stanno scrivendo cose nuove, anche se da un po' non sono all'attivo, e sono molto molto fighi. E ci sono gruppi che fanno parte della scena nostra che ti dicevo prima, tra punk, rock e simili, che stanno comunque facendo belle cose nella scena hardcore. Ci sono i Short Fuse, che a me piacciono un sacco, che fanno veramente dei concerti molto molto fighi, però tutto quello che riguarda l'ambito un po' più pop e indie italiano è una cosa che è così distante da me che non so neanche dirti, consigliarti, perché diciamo sono proprio ignorante da questo punto di vista. Se vuoi ti posso dare dei nomi a livello italiano, perché comunque ho molti amici che suonano e hanno progetti fighi, ci sono i Six Impossible Things che sono di Lodi, che stanno facendo uscire proprio in questo periodo delle canzoni nuove, un EP nuovo, e valgono molto. Ho amici sulla in Riviera, ci sono gli Specters, ci sono insomma vari progetti, però spaziano molto nel genere, è questo il punto. Diciamo non è che sono troppo legato ad un solo genere, i Six Impossible Things fanno un emo, gloomy, dreamy, un elettronico, Specters fanno punk rock, quindi non riesco proprio a darti una risposta se vogliamo chiuderci in un genere in particolare.
Vabbè, allora guarda, proviamo a fare una domanda un attimino più evolutiva, ecco. Secondo te, questa è una domanda un po' più generale sul panorama italiano, però immagina di avere, immagina che ne so, di fare un salto tra qualche anno, no? Quali sono secondo te i generi o le sonorità che tra qualche anno saliranno alla ribalta sulla scena nazionale, alla luce di come si sta evolvendo la ricerca sonora adesso naturalmente?
Allora, adesso c'è secondo me una situazione dove quello che è l'indie pop rock italiano, che continuerà ad evolversi, penso fino a un punto di proprio dove si saturerà il mercato, nel senso arriverà un punto dove c'è proprio il mercato che è saturo di tutti questi artisti, come magari negli anni 90-2000 era saturo di band pop punk. non so, mi viene da fare un po' questa visione. E secondo me, o comunque una cosa che spero, perché vedo artisti che iniziano, che propongono progetti in inglese, che ritorni un po' in auge il rock vario, perciò non, cioè, nel senso che può spaziare dal Brit, che può arrivare alle sonorità un po' più punk, cantato in inglese, o comunque questo è quello che mi auguro io, facendolo io in prima persona. E ti direi quindi questo, che diciamo la scena un po' più pop, per carità, continuerà a prendere piede. Ma allora, una cosa bella che è già successa negli ultimi anni e che spero continui indipendentemente dal genere, dalle band e da tutto, è che quegli artisti piccoli, indipendenti, che partono dai 17-18 anni, hanno la possibilità di fare cose fighe già da giovani. Prima magari uno aspettava di avere, non lo so, un contratto discografico a più di 20 anni, o comunque arrivare, non so, quello che era una volta, no? Dici, mamma mia, io canto in italiano, voglio andare a Sanremo per farmi conoscere. No, la cosa bella di oggi è che se hai 18 anni, faccio un esempio, c'è Ariete, che è di Roma se non sbaglio, che anche lei canta in italiano, indie italiano, che ha 18 anni e che sta facendo insomma sta raggiungendo dei risultati molto fighi, nonostante io sia un po' lontano dal suo genere musicale. Però la cosa bella è questa, che al giorno d'oggi in Italia anche i giovanissimi possono farsi vedere. Quindi quella è forse un augurio per le generazioni future, tipo tranquilli che se siete fighi e fate cose che funzionano e che poi vanno anche un po' al passo col tempo, riuscite ad emergere non ai 30 anni, dove magari ai 30 anni già no, cioè nel senso la carriera è già bella, che dovrebbe già essere avviata, però anche da giovani, quindi iniziare già a lavorare con la musica, forse questo è l'augurio che do.
Bene, dai, e noi l'auguriamo anche a te, naturalmente, insomma.
Grazie.
Ti auguriamo di crescere, di farti conoscere ancora di più. Quindi insomma, infatti è bello anche per noi, insomma, scoprire realtà per esempio come te, che nel massimo dell'umiltà si muovono, cercano di lavorare continuamente su se stessi, migliorare passo dopo passo e cercare di raggiungere risultati. Tra l'altro poi voglio anche approfittare, visto che oramai siamo praticamente in chiusura, e prima di salutarci io ci tenevo davvero a ringraziarti tantissimo, perché hai parlato con noi davvero a cuore aperto.
Grazie mille.
Veramente su tutte le cose che ti abbiamo chiesto. Sei stato...
Ti hai fatto anche delle domande mirate e interessanti.
Beh, guarda,
siamo contenti.
Sì, il merito è anche tuo in realtà, perché sapere cogliere la domanda e rispondere aprendoti in questa maniera è veramente bellissimo. Cioè, il senso delle interviste per noi è veramente questo qua. Quindi grazie di nuovo.
A voi, grazie a voi.
Guarda, io ti faccio l'ultima domanda, un po' più leggera e un po' più speranzosa, chiamiamola così. Quando si potrà tornare a suonare dal vivo? Qual è il contesto in cui ti trovi meglio, che ti piace di più, dove suonare?
Allora, se vogliamo dare fiducia, e la diamo fiducia a questo 2021, io penso che forse spero almeno che da estate o poco prima dell'estate, ma sicuramente dopo l'estate, si possa tornare a fare in generale spettacoli dal vivo, che è musica, che è teatro, che sì. È tornare al cinema, che è insomma continuare a riprendere un po' a vivere. Non so, diamo fiducia anche a tutto il discorso dei vaccini che stanno facendo in questo momento, quindi si spera che, non so, tutto il periodo invernale e il primaverile possano essere un po' propedeutico rispetto a il periodo estivo, dove tra l'altro ci saranno festival, dove ci sono sempre festival, dove ci sono momenti dove anche io spero di poter suonare, cioè riprendere a suonare anche in dei contesti belli. E per quanto riguarda i luoghi, intendi come magari come pub, locali?
Sì, come contesto, magari, che ne so, ti piace un contesto un po' più raccolto, un contesto dove magari c'è molto pubblico, tipo un festival, così.
Ma guarda, allora, diciamo l'approccio del club rispetto al festival ovviamente sono due cose completamente diverse, perché magari nel festival trovi persone che ascoltano magari più generi, o comunque è proprio un festival di band con diversi stili musicali, quindi sì. È come se suoni un po' non per strada, però che potrebbe passare chiunque. Quindi non è detto che quello che tu fai piace a tutti. Il club e il contesto un po' più raccolto è bello perché magari fai delle serate un po' più mirate proprio a livello di genere musicale, quindi bene o male quando vai in una serata, ecco, facciamo ad esempio una serata punk, sai che troverai diverse influenze punk e quindi già sai che bene o male tutto quello che andrai a ascoltare molto probabilmente ti piace.
Sì.
E io suonando in acustico e per diciamo per questi ultimi 3-4 anni ho suonato da solo, il contesto raccolto intimo è quello che al momento funziona di più per il tipo di musica che propongo sicuramente. Ho suonato in dei festival con dei palchi grandi, ma ero da solo su un palco enorme e quindi il palco mi divorava proprio ed era un po' difficile gestirlo. Però con l'augurio di poter formare una band e proporre le nuove canzoni un po' più in chiave full band, mi piacerebbe fare entrambe le cose. Quindi quando sono da solo la possibilità di suonare dentro a dei club, quando c'è la full band suonare in dei palchi magari un po' più grandi, perché comunque è bello fare il concerto rock, no? È bello fare il concerto a volumi alti.
A volumi alti, cavolo. Mi manca tantissimo. Guarda, ti racconto un aneddoto e poi andiamo in chiusura. Sostanzialmente l'altra sera ho ascoltato a palla, proprio tipo condominio, tutti zitti, devono stare, un po' di dischi. Sai quando esci dai concerti che hai quell'effetto tipo di rincoglionimento?
Che sì, che ti fischiano comunque un po' le orecchie.
Sì, cioè non lo provavo da tanto, perché l'ultimo concerto, quest'estate i concertini acustici, cosa vuoi, tutti quanti divisi. L'ultimo concerto che ho fatto è stato il Calibro 35, febbraio scorso. E ritrovarmi dopo tanti mesi ad avere questo effetto così straniante, ho detto che figata. Cioè, sei un po' un'ubriacatura senza alcol.
No, è vero, è vero. Guarda,
cioè,
io
manca un casino.
Ho avuto la fortuna di fare dei concerti nel periodo fine estate, più o meno inizio autunno. Ho fatto questo, insomma, questo tour di 5-6 date e devo dire che la maggior parte delle persone che venivano alle serate, comunque in acustico da solo, quindi col massimo del distanziamento e del rispetto per tutti, dicevano: io non ci credo che sto vedendo un concerto. E poi la cosa bella è che io ero il loro magari primo artista che vedevano dopo il lockdown e quindi avevo questa responsabilità addosso di: oddio, penso se questi tornano a casa e il primo concerto dopo lockdown è una merda. Ho detto no, non si può fare, quindi ho cercato proprio di fare il miglior set possibile.
Hai fatto bene a metterci tutto il cuore, la passione. Cioè, secondo me, cioè io mi ricordo, cos'è il primo concerto che ho visto dopo il lockdown? È stato ad Arcella Bella.
Sì.
E penso sia stata Giulia De Paoli col pianoforte, che è una ragazza di Padova che suona, fa molto bene tipo tutte le i notturni così. E pur essendo pianoforte, che non è esattamente uno dei miei ascolti principali, però mi ha dato una sensazione veramente bella anche in quel caso là.
Sì, ecco. Guarda, assolutamente. Certo.
Va bene, io la mia ultima domanda l'avevo fatta. Lei, Salvatore, ha da dirci altro?
No, ne ho fatte anche troppe, forse.
Guarda, comunque posso dire, sono 50 minuti di intervista, quindi a bomba. Più le canzoni, abbiamo l'ora secca.
Voglia. Grande, grande. Grazie mille, Pound Down, di essere
grazie
stato
mille a
con
voi,
noi.
Grazie mille a voi.
Ci siamo davvero tanto, tanto divertiti.
E come? Va
bene. Allora, io spero di venire a suonare anche a Padova, che non ho mai suonato. Ho suonato a Vicenza un paio di volte, ma mai a Padova.
Allora,
quindi ci auguriamo, mi auguro anche questo.
Sì,
mamma mia. Allora restiamo in contatto. Dai,
va benissimo. Va bene.
Guarda, quando passi, scrivici pure. Magari passi anche qua in radio proprio.
Volentieri, a voglia.
Persona.
Magari faccio qualche pezzo proprio dal vivo, così
a
almeno.
Manetta.
Speriamo.
A manetta. Ok, ottimo. Grazie ancora. Veramente è stato molto
bello.
Molto, molto, molto.
Bene. Questo è Pound Down, quindi grazie ancora. E questa è Indica, nuove narrazioni sonore. Io sono Salvo.
Io sono i contatti che non abbiamo dato prima.
Vai, dimmi.
Allora, ci trovate su Facebook, Indica Sherwood, e anche su Instagram, Indica Sherwood.
_Sherwood.
Seguici più su Instagram che Facebook. Prossimamente abbiamo un po' di novità in cantiere. E comunque dai, io li ho dati, grazie Pound Down, grazie mille.
Grazie ancora, alla prossima.
Io sono Matteo
e io sono Salvo.
Indica,
nuove narrazioni sonore.
Ciao.
Indica,
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.